Riprendiamo l'intervista con Dora Bertolucci Hour.
Ecco, quando, sì, quando avevo circa 10-11 anni, andavo giù da sola a fare la spesa e mi ricordo il primo momento di paura e di terrore che ho avuto quando il figlio della signora Ada, che gestiva, non c'era nessun altro, c'era solo lui, ha tentato di baciarmi e con estrefatta e senza spesa sono scappata su da mia nonna, ho raccontato il tutto e lei naturalmente senza esitazioni è venuta giù a fare furibonda, a parlare con la madre di questo, che non succeda più. Sì, faccio per dirti, queste cose succedevano anche quando eri piccolo e lui era già un adulto. Diciamo avrà avuto, non so, che mi ricordi io, 30-40 anni.
E tu quanti anni avevi?
10-11, quindi sì, è stato un momento di terrore per me, perché mi ricordo i suoi occhi che mi fissavano e mi ha chiesto se gli davo un bacio, così, e io sono scappata di corsa, così, se mi ricordo che c'era questa... c'è stato questo particolare della mia infanzia in cui mi sono spaventata.
Nonna non ti ha più mandata a fare la spesa?
No, dopo naturalmente questo qua è stato preso, ripreso dalla mamma e naturalmente non ha usato più farmi dell'avance del genere.
E senti, andavi tutte le stati di data?
Sì, sì, andavo. Mia nonna si chiamava Antonia, Marzolla Antonia. E il suo tra l'altro Marzolla Antonia, suo marito, perché lei ha perso la mamma che era molto giovane, aveva 17 anni, e mi ricordo sempre che mi diceva quando eravamo piccoli, se potessi vedere la mia mamma andrei fino a piedi in Sicilia e ritornare per rivederla. Cioè, questa qua è morta giovane, che aveva 17 anni, e lei ha dovuto vedersi dei fratelli minori, tra l'altro famiglie molto numerose, che a quel tempo poi tutti si sono dispersi, immigrati, uno in America, uno in Australia e chissà dove, e adesso dopo la seconda generazione si ripresentano questi cugini con a Udine in comune o in comune a Faedis col loro cognome Marzolla per ricercare le loro origini. Ecco, quindi mia nonna era, e poi tante, mi raccontava sempre tante cose e tanti ricordi della guerra, quando a casa sua c'era il comando dei partigiani che venivano giù di notte per discutere delle varie cose, e aveva anche la tessera fascista per andare a fare la spesa, quindi sì, se avessero saputo che i partigiani si riunivano lì la sera, cioè avrebbe avuto un sacco di guai. Poi mi ricordo sempre che mi raccontava con le lacrime agli occhi di queste storie della guerra, questi giovani ammazzati, questa ragazza venuta su da Trieste, che poi tra l'altro è stato riportato sui giornali poco tempo fa, che è una bellissima ragazza, mi ricordo che me la descriveva con questo bel vestito, questa cintura, e i partigiani hanno saputo che era lì e la consideravano una spia, hanno dovuto ammazzarla e poi l'hanno portata su per le colline in un sacco, e mia nonna dopo tanti anni sempre piangeva quando pensava a questa ragazza qua. Poi le storie dei cosacchi che erano venuti lì a Stremitz e che volevano sempre, che ne so, avere del sesso con le ragazze locali, le ragazze dovevano stare attente, scappare, anche a Faedis, mia zia, andare a rifugiarsi sulla torre del campanile per scappare e stare lì per giorni. Naturalmente questi cosacchi, di male che erano, perché come tutti, no? In tempo di guerra, lontani da casa, insomma, cercavano un po' di calore o di sesso, però mi diceva mia mamma e mia nonna erano sempre più umani dei tedeschi, perché i tedeschi erano così freddi e così cattivi, specialmente quando per un quando veniva ammazzato un tedesco, avevano il coraggio di prendere 10 dei civili, you know, ed ammazzarli così, cioè questa cosa, cioè, non hanno mai potuto perdonarla ai tedeschi, capito? E tutte queste storie di guerra, poi per costruire l'acquedotto, lì mia mamma mi ricordo che mi raccontava che doveva camminare per chilometri su in salita con questa gerla piena di ghiaino per costruire, sì, quindi una vetta molto dura su in montagna. Però ecco la mia infanzia, no? E poi dopo sono cominciata a venire su con la bici, dopo ho cominciato a venire su col motorino, a trovare mia nonna, e comunque Stremitz è sempre stato molto vicino al mio cuore per questo.
E poi racconta, allora, lasciare l'Italia e venire a Londra, che cosa...
Diciamo che sono stata in una posizione privilegiata, perché avendo le basi in Italia avevo anche la possibilità di ritornare in Italia, e avendo un marito che dipingeva e poteva dipingere qualsiasi soggetto, poteva svariare da Londra allo studio, a Venezia, a Udine. Ha dipinto anche Udine molto spesso e sono molto orgogliosa di questo, anche Cividale, l'ho portato a Lignano, tutti i posti della mia infanzia. Sì, se non fosse stato per me non avrebbe probabilmente mai dipinto questi posti.
Ma tu anche promuovi questi posti?
Beh, certo, certo.
Quasi di tuo marito.
Certo, anzi sono molto contenta di promuovere. Infatti lui è anche stato intervistato per ha avuto un'intervista del tipo qual è la città che preferisci, e ha menzionato Udine su un'intervista. Infatti lui a Piazza San Giacomo, alla loggia, ci sta molto bene lì quando dipinge. Così, a parte che abitiamo, quando lui dipinge a Udine, abitiamo a Faedis, dove la mia casa natale è sempre lì, e dove sì, ancora da finire di restaurare la parte del cortile, ma qualche volta mi piace lasciare tutta la parte, diciamo, incasinata, se posso esprimermi così, che mi ricorda proprio la mia gioventù, e anche le rondini che continuano a venire e fanno i nidi nelle capriate della tettoia. Ecco, dopo adesso mi dica.
Senti, hai altre aneddoti, storie interessanti come quella che hai raccontato lì? La vita qui, la tua vita sociale qua a Londra?
Oh, la vita sociale a Londra qua è molto impegnativa, perché per via di mio marito siamo spesso invitati a mostre, oppure anche in posti molto diciamo ricercati, tipo club privati, cose che sono accessibili solo agli inglesi. Se non avessi avuto un marito inglese non avrei mai potuto accedere a queste cose. Sono anche molto formali, del tipo, che ne so, le rooms dei painters, stainers, oppure altre cose del genere, dove ci sono questi palazzi meravigliosi o club privati tutta questa argenteria, tutta questa diciamo pomposità, cose che ovviamente in Italia non ho avuto la possibilità di frequentare, anche venendo così dalla zona da cui provengo e con il background che avevo. Però diciamo che adesso tramite Ken ho ricevuto questa promozione, ma qualche volta non so quanto, cioè bisogna anche adattarsi, bisogna anche imparare le regole di convivenza con queste cose. Ad esempio, quando c'è il passaggio di una coppa che devi passare da uno dall'altro e ti devi anche inchinare. Sì, sono cose che in Italia non le abbiamo e che non ti puoi immaginare se non entri in queste in questi tipi particolari di cose. Sì, è molto impegnativo anche perché qualche volta ti senti che la tua vita è organizzata dagli altri, non puoi trovare fuori il tempo per te stesso come vorresti, o come ad esempio la sera vorrei qualche volta andare a fare un giro in bicicletta per il parco, non posso perché dobbiamo attendere a queste cose o a queste cene alla Royal Academy o altre associazioni artistiche, o aprire delle mostre. Una Richmond lo scorso weekend, questo weekend dobbiamo andare a Suffolk perché lui è conosciuto ed è in richiesta, in demand. Così. Però il giro nel parco me lo faccio la mattina, perché parto alle 7:30 e quando c'è bel tempo amo il mio giro in bicicletta, e qualche volta cerco di evitare il traffico, e anche se non è legale magari salto da un marciapiede all'altro per evitare le macchine. Però sì, diciamo che da quando ho comprato la bicicletta a Londra, da quando ho avuto la possibilità di girarla con la bici, Londra mi è piaciuta molto di più, perché è più a dimensione umana. Così, il parco è molto bello e ti diciamo, hai questa possibilità di respirare aria pura e di vedere un po' di verde la mattina.
Ora, oltre alla pittura, tu hai anche la passione per qualcos'altro, per la fotografia.
Ah sì, per le fotografie. Naturalmente, girando perché sono l'assistente di mio marito e mi occupo di tante cose pratiche da cui lo devo lasciare libero, perché lui deve avere il tempo per dipingere, e quindi da lavori tipo preparargli le tele o organizzare carichi, scarichi, aspettare per le cornici e fare delle commissioni, che ne so, all'art shop o in banca, in posta, eccetera eccetera, c'è un sacco di lavoro con le lettere che anche lui deve scrivere, abbiamo un sacco di contatti e viaggiando con lui e avendo la possibilità di frequentare posti come Venezia, dove dipinge, e accompagnandolo e trasportando il suo carrello, ho sempre una o due macchine fotografiche con me e mi piace immortalare questi momenti. Diciamo, e ho fatto anche dei video su lui in varie parti, così in questi anni dove siamo stati in Cornovaglia, e quindi sì, un giorno dovrò fare qualcosa anche con queste foto, sicuramente.
Senti Dora, hai altre cose da raccontarmi?
Probabilmente le avrei, ma adesso sul momento non ricordo.
Che consiglio daresti se una giovane italiana vuole venire a Londra?
Beh, diciamo, è sempre un'esperienza. Cioè, Londra all'inizio può essere una giungla, non è sempre facile, e uno si deve adattare a fare tante cose, o tipo lavori che, se non hai soldi, devi cercare un lavoro tipo cameriere, dipende dal tuo livello di preparazione. E sì, però è sempre un'esperienza. Cioè, Londra, anche per migliorare il tuo inglese, è una cosa da fare. Poi qualcuno è più fortunato, qualcuno si riesce a integrare meglio, qualcuno ha una vita più dura, però sì, è sempre un'esperienza meravigliosa.
Bene. No, se non abbiamo mai nient'altro, io ti ringrazio, è stata un'intervista molto interessante.
Spero di sì. No, grazie a voi, ciao.